pomeriggio sono questi. E più o meno dopo la relazione di Francesca, ci dà più o meno l'orario in questo senso, cioè noi avremo un'ora di preghiera personale come questa mattina, più o meno verso le 15:30, libera, nel senso ognuno si trova il suo posto, chiesa o sale. Le due sale, quelle che avevamo visto questa mattina vicino al teatro, sono molto calde e manteniamo questo clima di silenzio e ci ritroviamo in chiesa alle 16:45 per la conclusione, 16:45 per la conclusione in chiesa.
Intanto che ci risistemiamo, distribuiamo il foglio del pomeriggio. Oggi lavoreremo questo pomeriggio solo su uno dei tre testi che vi propongo, gli altri due li lascio alla vostra riflessione, lettura e preghiera personale. La domanda che ci guida e ci accompagna in questo pomeriggio è come viene colui che attendo, quali sono le modalità in cui il Signore continua ad accadere dentro la storia e dentro la nostra vita. E per fare questo appunto ritorniamo alla sua prima venuta, al suo primo accadimento, a quando per la prima volta si è reso visibile. Quindi oggi pomeriggio, tra i tre testi proposti, ci soffermiamo sul capitolo 2 di Luca, che è il racconto della nascita. È uno di quei testi che caratterizzano la messa dell'aurora del giorno di Natale, a cui in genere non partecipa quasi nessuno, perché tornando a casa dopo mezzanotte va alla messa del giorno. E quindi non è un Vangelo che si ascolta e si legge, si prega e ci riunisce il giorno di Natale, ma è il testo appunto narrativo. Voi se ricordate, durante la giornata c'è la lettura del prologo di Giovanni, mentre questo è il testo che racconta come è avvenuta questa nascita secondo il racconto del Vangelo di Luca. E ho scelto appunto questo inizio proprio perché ci dà delle caratteristiche, ci dice in che modo viene il Signore, perché quello che ha caratterizzato lo stile e il modo di venire della sua prima venuta è il modo che ci permette di riconoscerlo nelle sue venute successive, cioè nel suo modo di continuare poi ad accadere, dicevo, dentro la nostra vita. E incominciamo a leggere i primi versetti. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Questa è l'apertura di Luca e possiamo notare delle cose, dei nomi di gente importante. Cesare Augusto, il più grande, il massimo esponente dell'impero. Poi c'è un governatore della Siria che si chiama Quirinio. Poi abbiamo un censimento addirittura di tutta la terra e tutti andavano a farsi registrare. Quindi vedete, c'è qualcosa di molto grande che coinvolge tutti e ci dà un quadro forse su quello che era quel movimento dentro la storia, che è un movimento che non si discosta poi molto da alcune cose che ci troviamo o ci possiamo trovare a vivere dentro le nostre storie. Cioè c'è uno che decide qualche cosa e tutti gli altri lo devono realizzare. Cioè c'è un Cesare Augusto che decide, che ordina il censimento di tutta la terra e tutti vanno a farsi registrare nella loro città. Cioè credo che siamo tutti abbastanza carichi di vita e carichi di storia per riconoscere che dentro la nostra vita e dentro la nostra storia ci sono delle cose che hanno un sapore di ingiustizia. Cioè ci sono situazioni in cui c'è un esercizio di potere da parte di altri. Siamo venuti a conoscenza o a contatto con una ricchezza che a volte è frutto di rapina e forse a volte ci siamo sentiti anche rapinati per l'arricchimento di altri. Potremmo dire è in questa storia che Dio viene. Non ne ha aspettato un'altra. Non ha aspettato che le cose si sistemassero, si aggiustassero, ma continua a venire dentro quelle situazioni che in qualche modo ci ricordano questa storia. Nomi quindi, dicevo, altisonanti e storie che si ripetono. Si ripetono con un censimento. Cioè c'è questo signore, Cesare Augusto, che a un certo punto ha un'idea. Dice, perché non ci contiamo? Contiamoci. Perché ci si conta? Sì, perché è bello sapere quanti siamo, ma il motivo reale e principale è perché si potevano distribuire meglio le tasse. Cioè, di fondo, sapere quanti siamo permette una distribuzione migliore delle tasse nei confronti dei cittadini di tutto l'impero. E questo decreto va a toccare anche quel piccolo pezzo di terra dove vivono Maria e Giuseppe. È un piccolo pezzo ai margini di un impero, è un luogo altamente insignificante. Questo ci porta anche a riflettere che a volte l'ossessione del conteggio non riguarda solo Cesare Augusto, ma spesso anche noi abbiamo bisogno di sapere quanti siamo. Anche noi abbiamo bisogno di quantificare, perché è come se appunto il numero ci dicesse il successo o meno di un'impresa. Allora, se c'è una prima parte che ci introduce alla nascita di Gesù, è una prima parte che ci dice, guarda, noi tutti abbiamo dei criteri. Abbiamo dei criteri che sono cercare di contare, cercare di chiudere dentro un numero la realtà. Ci sono dei desideri che cercano in certi momenti di schiacciare l'uno o l'altro. Ci sono desideri e modalità di gestione del potere sulla vita dell'altro. Ci sono ingiustizie alle quali non ci si può, tra virgolette, sottrarre. Cioè si rimane all'interno di queste strutture. Ma tutto questo non è un impedimento perché il Signore venga. Cioè tutto questo non è un impedimento a Dio per entrare dentro la vita degli uomini. E un altro elemento è che non solo questa storia è una storia per tutti, universale, ma assume dei significati particolari proprio per il popolo che viveva in Israele ai tempi di Gesù. Cioè la parola censimento fa venire a tutti in mente un fatto accaduto circa 1000 anni prima con il re Davide, che noi troviamo, se poi un giorno nelle vacanze di Natale volete andare a leggerlo, al secondo libro di Samuele, al capitolo 24. E quando al re Davide è venuto in mente di fare un censimento, ha detto, ma voglio sapere quanti siamo, e facciamo un censimento del regno. Ma la cosa ha trovato, diciamo, Dio non troppo d'accordo, per il semplice fatto che contare voleva dire mettersi al posto di Dio, perché Dio è l'unico pastore che può conoscere il numero e il nome del suo gregge. Gli altri pastori si affidano al pastore supremo, non spetta a loro sapere quanti e sapere i nomi. Spetta solamente a Dio. Allora c'è stato un primo tentativo di Davide di dominare al posto di Dio, ma è un tentativo che non è andato a buon fine. Davide e attraverso poi Davide il popolo rimarrà vittima di una grande pestilenza attribuita appunto a questo bisogno di contare e di dominare. Quindi vedete, che si iniziasse ad aprire, a raccontare la storia di Gesù in questo modo voleva dire ricordare anche che non solo questa storia di Cesare Augusto, ma anche la storia di Israele era fatta di grandi ingiustizie, che anche la storia che li riguardava da vicino era fatta di ricordi e di elementi che non si aprivano, potremmo dire, sotto una buona luce, sotto un buon auspicio. Però vedete, se ci fermassimo qui, arriveremmo alla conclusione che era un periodo sfortunatissimo e che bisognava stare attenti e aspettare che passasse. Mentre invece che cosa succede? Proprio qui, proprio in questa storia, succede qualcosa di nuovo. E allora passiamo, nei versetti successivi, ad altri protagonisti che si riveleranno i reali protagonisti del racconto. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Passiamo da questi grandi, che conoscono tutti, a questi personaggi, Giuseppe e Maria, che non conosce nessuno. Quindi la storia è fatta sì dai grandi, ma la storia è fatta anche da questi personaggi quotidiani, dai nostri vicini di casa, potremmo dire, da quelli che conosci solo se ci abiti vicino, ecco, che non hanno questi grandi posti all'interno del meccanismo della storia, ma potremmo dire anzi sono sottomessi al fatto appunto che anche Giuseppe va a farsi registrare. Passiamo, potremmo dire, da quelli famosi a quelli sconosciuti, e questi sconosciuti sono quelli che obbediscono a quelli famosi. Anche Giuseppe, quindi Giuseppe non si oppone, Giuseppe si mette in movimento, potremmo dire, a causa di questo censimento. E vedete com'è per Luca importante dare dei dati precisi. Insiste, è pieno di nomi. Questi primi versetti sono pieni di riferimenti, di città, di luoghi, di spostamenti. Come se ci stesse dicendo: non vi sto raccontando una favola. Qua ci sono dei nomi e dei cognomi, che adesso impariamo a conoscere, perché Cesare Augusto non te lo spiego, ma Giuseppe devo spiegartelo, perché sennò non lo capisci chi è. E dove vanno a finire? In una città chiamata Betlemme. Noi sappiamo appunto che Betlemme vuol dire casa del pane. Quindi approdano a questa città che si chiama casa del pane e Giuseppe non ci va da solo. Ci va con Maria, sua sposa, che era incinta. Non so se per voi tutto questo è normale, ma non è affatto normale. Per il fatto appunto che Maria non era tenuta a farsi registrare insieme a Giuseppe. Serviva solo il capofamiglia, è solo l'uomo, quello che dà il nome alla famiglia, che doveva spostarsi e registrarsi, perché contano gli uomini e non contano le donne. Quindi cosa spinge Maria ad andare con Giuseppe? E cosa spinge Giuseppe ad accettare che sua moglie Maria, incinta, lo segue in questo viaggio? Possiamo pensare che quelle centinaia di chilometri che separano la Galilea dalla Giudea, probabilmente Maria ha viaggiato o su un asino o su un carro trainato da asini. E un al nono mese di gravidanza, potremmo dire che non è un piacere fare questo viaggio. Le donne che hanno vissuto la gravidanza possono pensare cosa vuol dire al nono mese farsi un viaggio di 4-5 giorni su un carro, notte e giorno. Quindi capite quante soste, quanti rallentamenti, quante volte avranno dovuto fermarsi. Maria non ha agevolato nella sua situazione il viaggio di Giuseppe, eppure sembra dire che hanno scelto di andarci insieme. Cioè c'è una scelta di sottomissione che Maria fa perché Giuseppe è costretto ad andare. C'è una scelta che Maria fa insieme al suo uomo, e in questo cammino di solidarietà loro vedranno la luce del figlio di Dio. Dio nasce, potremmo dire, a Betlemme perché un uomo e la sua donna scelgono di camminare insieme, prima di tutto. scelgono di non essere separati in un momento così importante della vita. Non so se ricordate, ma Maria c'era già stata in questi posti a trovare sua cugina Elisabetta. C'era stata 9 mesi prima e c'era stata da sola. C'è stato un viaggio verso Gerusalemme, Betlemme, Incarim, che è lì vicino, in cui Maria l'ha vissuto da sola. Forse proprio per lasciare un po' di tempo a Giuseppe per capire che cos'era successo. Forse perché è una notizia come quello di un figlio per opera di Dio e per opera dello Spirito non può essere digerita in 2 minuti. Allora sembra dire che ci sono momenti anche dentro la vita a due, dentro la vita di relazione, in cui la lontananza rafforza il legame, in cui è possibile ed è bene avere spazi di solitudine per riscoprire poi in altri momenti che cosa significa stare insieme, per cosa significa appunto per Maria e per Giuseppe vivere poi la luce, la visibilità della carne del figlio di Dio dopo aver sperimentato appunto che cosa significa la separazione tra di loro. Allora questo cammino di solidarietà tra di loro, ma questo cammino anche di solidarietà con tutti quelli che andavano a farsi censire, che rendono possibile l'accoglienza del figlio di Dio. Quindi siamo passati dai potenti a Maria e Giuseppe che non ha potere davanti ai potenti e si sottomettono alla legge indicandoci un modo di amare. C'è un amore che sta al fianco, un amore che si fa compagno, un amore che cammina al passo del più debole. Non si accontentano semplicemente di seguire la legge, anche loro, fanno qualcosa in più. E questo qualche cosa in più è andare insieme. E andare insieme appunto a Betlemme a farsi registrare. E in questo noi che cosa vediamo di Dio? Cosa vediamo del suo stile? La prima cosa che vediamo è che Dio accetta di stare dalla parte dei sottomessi. Dio accetta di stare dalla parte di quelli, potremmo dire, che non hanno voce in capitolo in questa storia. Questo è il suo modo di salvare. Essere solidale con l'uomo è il suo modo di salvare l'uomo. Oggi diremmo è il rifiuto di corsie preferenziali. Non so se voi è mai capitato di fare la fila e intanto di pensare quale potrebbe essere il modo di superare la fila che non finisce mai, oppure di fronte a 2 file cercare quella che va più veloce, no? Perché poi scopri che l'altra va sempre più veloce rispetto a quella dove sei tu. Questa è una legge fisica incontrovertibile. E invece siamo di fronte a un Dio che fa la fila. Cioè di fronte a un Dio che non sceglie una via diversa. Anzi, sceglie la via degli ultimi. Sceglie la via dei poveri. Sceglie la via di chi non riesce neanche ad opporsi all'ingiustizia. Sceglie la via di chi sta sotto. Allora dice qualcosa di Dio, ma dice qualcosa anche di noi, del nostro modo di stare insieme, del nostro modo di dare alla luce Dio ogni volta che scegliamo la solidarietà come criterio di essere compagni tra di noi, ma anche compagni dell'intera umanità. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. E anche questo dato è molto interessante perché noi non sappiamo prima quando i giorni si compiono, cioè quando è il momento favorevole in cui potremmo dire il nostro desiderio si realizza. Cioè, a volte noi sogniamo delle modalità per realizzare i nostri desideri più profondi, le nostre aspirazioni. Questo testo ci dice è proprio mentre si trovano fuori casa, mentre si trovano lontani, mentre si trovano in condizioni disagiate, che si compiono i giorni. Cioè che i giorni arrivano a pienezza, che i giorni arrivano appunto alla loro maturità e che diventano i giorni per dare alla luce. Credo appunto che Maria e Giuseppe, come ogni padre e ogni madre, abbiano sognato qualche cosa per il loro figlio, l'abbiano immaginato, abbiano pensato a dove nasce, cosa succede appena nasce, e in realtà nasce fuori da ogni schema. Difficilmente hanno desiderato, speriamo che nasca mentre siamo in viaggio, speriamo che nasca mentre non c'è nessuno da darci una mano, speriamo che nasca in un posto isolato da tutti. Ecco, questo è un po' difficile pensarlo anche di Maria e di Giuseppe, ma c'è forse in loro la capacità di accogliere ogni momento come il momento in cui sono pronti ad accogliere questo figlio. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. Allora vorrei fermarmi su questo passaggio. Che cosa succede? Che dopo la nascita Maria depone il bambino in una mangiatoia. E mi piace pensare che non sia un caso. Cioè non è solo l'urgenza di appoggiare il bambino da qualche parte, perché insomma da qualche parte bisognava appoggiarlo. Ma forse è un'inconsapevolezza profetica. Cioè il fatto di mettere quel bambino nella mangiatoia, cioè in quel luogo dove c'è del cibo, nel luogo dove normalmente c'è qualche cosa che si dà in pasto. Allora il gesto di Maria è di porre suo figlio già nel luogo che segnerà il suo cammino da adulto. Lo mette già dall'inizio in quel luogo che lo offre per essere mangiato. È come se appunto parlavo prima di una inconsapevolezza profetica. Maria compisse un gesto senza sapere fino in fondo che cosa significa. Lo capisce dopo, lo capirà dopo. Lo capirà nel momento in cui qualcuno l'aiuta a interpretarlo. Come ogni gesto e come ogni segno dentro la nostra vita, abbiamo poi bisogno di interpreti. Cioè di qualcuno che ci dia una mano a capire che cosa sta succedendo. Che cosa è successo? Ma come molte volte alcune cose che diciamo o che facciamo, alcune scelte della nostra vita, hanno bisogno poi di tempo per essere comprese. Non è sempre tutto chiaro e non è sempre tutto chiaro dall'inizio, almeno per la maggior parte. Poi, se qualcuno ha questa capacità, bene. Cioè lì dove si mette il cibo viene posto il bambino. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Loro, vedete, Luca ci fa fare delle scale, ci porta dal massimo grado dell'impero a Maria e Giuseppe e adesso cambiamo di nuovo protagonisti e categoria. E chi sono i pastori? Ecco, nei nostri presepi i pastori sono gente molto carina, educata, sono ragazzini, belli pastorelli, tutti puliti con le pecorelle bianche, che hanno il cestino della frutta e tutte queste altre cose. Nella realtà invece i pastori erano la più bassa categoria sociale e religiosa, perché condividevano molto tempo della loro vita con gli animali, vivevano col gregge e quindi per le regole rituali di purificazione di Israele vivere con l'animale voleva dire una promiscuità con l'animale. Mentre gli uomini sono uomini, gli animali sono animali, non ci si scambia la vita. E invece i pastori per il loro lavoro si trovavano a convivere per molto tempo con l'animale. Quindi questi pastori erano persone che non erano degne di stima e, caso appunto interessante, non erano testimoni affidabili nei tribunali, cioè non potevano essere considerati come persone degne di testimonianza. Eppure la cosa che ci viene raccontata è che sono proprio loro abilitati, potremmo dire, a riconoscere l'agnello. D'altra parte sono i pastori, cioè solo i pastori riconoscono l'agnello, l'agnello di Dio che viene nel mondo. Cioè solo i pastori sono abilitati a riconoscere un segno che è alla loro portata. Cioè proviamo a pensare quante volte i pastori hanno visto una mangiatoia? Quante volte l'avranno riempita una mangiatoia? Quante volte l'avranno pulita questa mangiatoia? Cioè sono loro che hanno a che fare con un segno che è incomprensibile per i sapienti e gli intelligenti, ma invece alla loro portata. Cesare Augusto non ha mai visto una mangiatoia, probabilmente, e non ha mai pulito soprattutto una mangiatoia, non l'ha mai, a meno che non sia stato in politica elettorale, allora fa anche quello per un momento. Però il resto della sua vita non la passa tra le mangiatoie. Ma i pastori sì. E i pastori riconoscono il bambino. Cioè, come se il posto che Dio sceglie per farsi riconoscere è il posto più semplice, più evidente, quello in cui noi non lo cercheremo. Si dice normalmente che se puoi nascondere una cosa la metti bene in vista e nessuno la cercherà lì. È come se Dio si esponesse dall'inizio in quello che è, ma a noi serve molto tempo per riuscire a vederlo. Ai pastori no, invece. Ai pastori che appunto sono testimoni inaffidabili per le categorie del tempo, ma se pensiamo a quante categorie di persone noi riteniamo inaffidabili, quante categorie sociali fanno parte della categoria dei pastori? Inaffidabili, esclusi, emarginati, poveri. Poveri dentro tante situazioni di povertà. Ecco, per loro un angelo del Signore porta un annuncio. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Un passaggio interessante perché Gesù è avvolto in fasce, i pastori sono avvolti di luce. È come se il mondo di Dio e dei pastori incominciassero a mischiarsi. Cioè quello che è proprio di Dio, che è la luminosità, passa ai pastori. E quello che è proprio dell'umano, che è l'essere avvolti in fasce, passa a Dio. Un angelo del Signore si presenta. Dio non manda degli angeli né a Cesare Augusto, ma nemmeno a Maria e Giuseppe. Li manda ai pastori. Manda i suoi messaggeri a questa povera gente. Ed essi furono presi da grande spavento. Beh, sì, si comprende. Si comprende la paura di scoprirsi davanti a qualcosa di grande. Qualcosa che non rientra, diciamo, nelle loro frequentazioni abituali. Che cosa dice l'angelo? Non temete, vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi è il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Primo punto, vi annuncio una grande gioia. Sta annunciando ai pastori. È per voi la gioia. Lo dico a voi, prima di tutti. Lo dico a voi di una gioia che sarà di tutto il popolo. La gioia si allarga, ma si allarga a partire dai pastori. Non c'è gioia senza pastori, potremmo dire. Non c'è annuncio, non c'è buona notizia, non c'è Vangelo, se non ci sono dei pastori pronti ad accoglierlo. Vi annuncio a voi una gioia che è per tutti, e oggi vi è nato, cioè è nato per voi. È nato per voi nella città di Davide un Salvatore. Questo per voi il segno. Vedete, sono resi protagonisti di questo evento. Tutto è per loro. E sono i primi ad accogliere questo annuncio. Tutto quello che accade è per voi. È per voi questo bambino avvolto in fasce in una mangiatoia. Un segno riconoscibile, dicevamo, riconoscibile ai pastori. Allora, siamo partiti dal desiderio di contare di qualcuno e stiamo arrivando alla nascita di uno che non conta, che non conta niente. Anzi, al massimo è contato. E diciamo che il Vangelo non ci dà nessuna indicazione se Gesù è stato iscritto nelle liste del censimento oppure nato dopo. Può darsi che Giuseppe si sia già fatto registrare e Gesù quindi nasce dopo questa registrazione. Non sappiamo se queste liste portano il suo nome o no. E anche questo è interessante, perché forse il nome di Dio non fa parte di questo conteggio. Forse Dio non rientra nei nostri conteggi, rimane fuori come in tante altre situazioni. Ma per questo gesto di solidarietà, dicevamo, di Maria e Giuseppe, iniziano a scendere gli angeli. Scendono a questi pastori che non hanno nome, non hanno origine, non hanno città. Da tutte le specificazioni geografiche dei primi versetti, passiamo adesso ad un gruppo di pastori anonimi. Il segno è per loro, ma la pace e la gioia sarà per tutti. E questo è quello che viene annunciato. C'è qualcosa che è per voi, ma che rimane vostro solo se lo condividete. Rimane vostro solo se coinvolgete altri. La pace, dicevamo, e la gioia sarà per tutti, ma sono i pastori interpreti autorevoli di questo segno. Possono capirlo e possono rendere sacro il loro quotidiano, cioè mettere cibo in una mangiatoia. Acquista un segno diverso, acquista un significato diverso, perché è il gesto di Dio. Dio fa per suo figlio, attraverso Maria e Giuseppe, quel gesto che loro fanno tutti i giorni per i loro animali. Mettono qualcuno, qualcosa da mangiare in una mangiatoia. Probabilmente, in alcune ricerche sociologiche e storiche lo dicono, i pastori erano abituati a mettere i bambini nella mangiatoia. Questo è il segno che capiscono. Questo è il gesto che capiscono e che fa di Maria e di Giuseppe persone che non sono estranee. Non sono estranee al loro mondo. Il gesto più grande di solidarietà non è dare qualcosa, ma è condividere. È condividere la vita. È compiere gesti nei quali l'altro non si sente umiliato. A volte il nostro atteggiamento di dare qualche cosa rischia di diventare un'umiliazione per chi riceve. È la pretesa di sapere di che cosa ha bisogno un altro e di volerglielo dare. E questo gesto è il gesto invece di chi chiede in prestito una culla, chiede in prestito una mangiatoia, chiede di poter compiere lo stesso gesto che questi pastori compiono. Tutti sanno che della parola dei pastori non ci si può fidare, sembra invece che gli angeli si siano dimenticati, perché li scelgono come primi annunciatori. E forse tutto il Vangelo è proprio all'insegna di questi personaggi inaffidabili. Il primo annuncio della nascita è affidato ai pastori e l'annuncio della resurrezione è affidato alle donne. Due categorie che non possono rendere testimonianza. Come se appunto ci fosse un'incredulità in questi annunci che si vede, si tocca, si ascolta anche nella scelta dei testimoni. Testimoni a cui nessuno può credere se non può alla realtà dei fatti, di quello che è accaduto. Testimoni che non possono essere creduti per virtù propria, potremmo dire. Non sono creduti per la loro bravura di convincimento, ma sono creduti perché quello che dicono è reale, perché quello che dicono è veramente quello che è accaduto. E allora, vedete, i pastori in questo modo sono resi apostoli, sono i primi apostoli. Prima dell'istituzione dei dodici abbiamo un gruppo di pastori che sono coinvolti per dare una buona notizia. E subito con l'angelo appare una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama. Ecco, la parola degli angeli è una parola che tiene insieme il cielo e la terra, che canta una gloria di Dio che è possibile solo se c'è un benessere, uno shalom, una pienezza sulla terra. Non c'è una gloria di Dio nell'alto dei cieli se non c'è poi una pace vissuta da parte di chi è sulla terra. E appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano tra loro: andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. I pastori non vanno a Betlemme per vedere se è vero. Ci vanno dando per scontato di vedere qualche cosa. I verbi dicono che vanno per vedere il fatto che è stato annunciato, il verbo in greco. Andiamo a vedere la realtà di quello che ci è stato detto. Allora cambia un po' il significato tra andiamo a vedere per vedere se è vero e invece andiamo proprio a vedere quello che c'è detto. Cioè si fidano della parola degli angeli, sono abituati a non essere ascoltati e potremmo dire si sono invece abituati a dare fiducia alla parola di qualcun altro, alla parola degli angeli. E l'altro elemento è che gli angeli vanno sempre via a un certo punto. Se ricordiamo con l'annunciazione, dopo l'annuncio anche l'angelo se ne va, Maria rimane da sola e adesso i pastori rimangono da soli. Cioè dopo l'annuncio che ci viene dato, rimaniamo noi a decidere che cosa farne di questo annuncio, dove andare. Se mai, adesso non so voi, ma se mai ci capitasse un angelo nella vita, un angelo di questi, ci capita una volta sola, poi per il resto te lo sbrighi da solo, te lo sbrighi tu con quell'annuncio che ti è venuto. Non ci sono troppi angeli nella nostra vita, ci sono molti testimoni. Solo che appunto gli angeli vanno e lasciano il compito ai pastori. Dice, insomma, sceglitene qualcuno di più credibile, no? Perché già facciamo fatica così. Se poi mi dici che la testimonianza mi viene dall'infimo, dall'ultimo, dal più piccolo, da quello che non considero, insomma, ci rendi la vita un po' più difficile. Eppure Dio sceglie questo. Sceglie, come dirà San Paolo, quello che noi giudichiamo follia, stoltezza, insapienza. Cioè lui sceglie quello che non conta, quello che ai nostri occhi potrebbe tranquillamente essere scartato. E questo lo sceglie non tanto per noi, quanto lo sceglie per sé. È lui che sceglie questa modalità di venire, di continuare a venire. E allora quindi i pastori partono, andarono dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. A chi vanno ad annunciare i pastori? A Maria e a Giuseppe. Cioè il primo annuncio che i pastori fanno è di raccontare che cosa sanno di questo bambino ai genitori del bambino. Allora, mi piaceva pensare allo shock di Maria, no? Di questo bambino prima gliel'hanno parlato gli angeli, e adesso gliene parlano i pastori. Allora ci vuole una grande fede di Maria a dare la stessa fiducia all'angelo e la stessa fiducia ai pastori. Cioè come se l'esercizio della fede di Maria fosse quello di compiere un salto dalla buona notizia dell'angelo alla buona notizia degli esclusi. Cioè Maria impara che per lei la buona notizia di questo figlio adesso passa dai poveri. Adesso passa dai pastori, non c'è più l'angelo che tutto sommato stupiva ma era autorevole, adesso passa da chi non ha autorevolezza di nessun tipo, da chi come loro non conta tutto sommato dentro la storia. Era allora necessario che anche Maria e Giuseppe imparassero a fidarsi della parola degli uomini, che attraverso questi uomini loro fossero accompagnati a comprendere qualcosa di questo bambino. E se ci sono riusciti, forse era perché si sono trovati nella stessa situazione di abitare in una stalla e avere un bambino nella mangiatoia. Insieme, gli Vangeli apocrifi ci raccontano, a un asino o bue. Cioè, vivono la stessa situazione che li rende esclusi insieme agli altri e che li rende poveri in testimonianza insieme agli altri. Da quel giorno in poi gli angeli, per Maria, per Giuseppe, ma anche per noi, hanno lasciato il posto ai pastori. Cioè se vogliamo buone notizie nella vita, abbiamo bisogno di imparare ad ascoltarle da chi non conta. Abbiamo bisogno di imparare ad ascoltare una buona notizia che ci viene continuamente data dai poveri di ogni tempo. E parlo di una povertà che non è sempre solo materiale. A volte appunto è povertà dentro le situazioni che ci riguardano, è povertà dentro la famiglia, è povertà dentro parti della nostra vita. Sono situazioni che noi viviamo, che riteniamo indegne di testimonianza. Sono a volte quelle parti della nostra vita che noi escludiamo e che vorremmo non ci fossero. abilitate a portare una buona notizia alla nostra vita. Non è, potremmo dire, la parte migliore di noi che ci parla di Dio, è la parte che noi vorremmo escludere, è la parte di cui pensiamo di poter fare a meno, è quella parte che non conta, che si mostrerà più disponibile ad accogliere l'annuncio di una buona notizia. E sembra dire: non puoi credere alle schiere celesti se non impari a credere in un annuncio di salvezza da questi angeli che stabilmente ci sono sulla terra e che sono appunto quella fetta di emarginazione e di esclusione che ci riguarda. Non ci sono, ripeto, molti angeli che girano se non in questa forma, e in questa forma ce ne sono moltissimi. Ci sono molte cose di cui pensiamo di poter fare a meno nella vita, nel senso appunto che vorremmo non ci fossero, ma che in realtà fanno parte di noi. C'è un passo del Vangelo di Marco in cui Gesù dice: i poveri li avrete sempre con voi. Allora, se da una parte certamente la dichiarazione di una nostra impossibilità, di una nostra impotenza di fronte alla povertà, dall'altro mi sembra anche la cura di Dio nel dirci che non ci mancheranno gli annunciatori. Ci sarà sempre, insieme al povero, qualcuno capace in qualche modo di spiegarci una buona notizia, di raccontarci qualcosa che ci permetta di accogliere una buona notizia. Tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Tutti quelli che udirono erano Maria e Giuseppe, non c'era poi una grande folla lì in quel momento. Si stupivano, e l'atteggiamento di Maria è quella di custodire queste cose. Lei tiene dentro di sé quello che non capisce, tiene dentro di sé quello che la stupisce, quello che ancora non riesce a trovare una logica in quello che accade. Maria da parte sua adesso crede ai pastori, ma nello stesso tempo c'è qualcosa che ancora non trova un'affinità, non trova ancora un'armonia. C'è qualcosa che ha bisogno di essere custodito prima di essere capito. E questa, appunto, dicevamo, è la logica di Dio. L'ha già detto Maria, ma adesso lo vede. Maria ha detto che Dio di Israele disperde i superbi, rovescia i potenti, innalza gli umili. Ed è quello che sta succedendo, già qui. Non è alla fine della storia, ma è all'inizio. All'inizio della storia viene chiesto agli ultimi di portare una buona notizia, la testimonianza. E i primi invitati al banchetto della mangiatoia, potremmo dire, sono proprio i pastori. I primi invitati a vedere, a toccare il cibo che è Dio per la fame dell'uomo. Sono ufficialmente autorizzati a portare l'annuncio della salvezza, senza chiedere ai pastori di cambiare la loro condizione, senza chiedere ai pastori di presentarsi meglio per avere un annuncio più credibile. Non so se tutti voi forse avete letto Il Piccolo Principe. E c'è questo passaggio, no, del grande scienziato che dimostra l'esistenza dell'asteroide, che finché si veste alla maniera turca non viene creduto. Quando si veste poi in modo occidentale viene creduto in questa assemblea. Però vedete, bene o male è la stessa cosa. Cioè, Dio non chiede di cambiare i vestiti. Cioè, Dio non chiede a nessuno di diventare quello che non è, ma di vivere pienamente quello che è. Pienamente pastori, pienamente a servizio del gregge. E forse Gesù, che è il pastore bello, qualcosa lo imparerà da questi pastori. Come appunto imparerà in tutta la sua vita il significato del gesto di sua madre, essere messo in una mangiatoia. Chissà quante volte Maria gliel'ha raccontato. E chissà quante volte Gesù si è chiesto che cosa voleva dire per lui questo gesto, al punto da scegliere, alla fine, di rimanere come pane. di rimanere come quello che si mangia, ma come quell'alimento che è talmente familiare, potremmo dire, da non far paura, da non far paura a nessuno. È un cibo talmente buono che si dà ai bambini. Non so, io poi cambiando diverse regioni, non so più da che parte si dice, in quale regione, forse si dice anche qua, di qualcuno che è un pezzo di pane, per dire che è buono, che non fa male a nessuno. Ecco, Dio è un pezzo di pane, letteralmente e nel suo significato più profondo. Cioè vuole la vita dell'uomo al punto di dire mi lascio mangiare. Vuole la vita dell'uomo al punto da mettersi a disposizione dalla nascita in una mangiatoia, fino appunto a restare presente attraverso il cibo che assumiamo, che viviamo, che celebriamo. Il cibo, sì, appunto, del rendimento di grazia nell'Eucaristia, ma vedevamo stamattina anche quelle relazioni che poi fanno parte del nostro mondo, della nostra quotidianità. Quindi in questa logica di un Dio che stravolge, di un Dio che cambia le situazioni, i pastori diventano apostoli, i pastori diventano i primi annunciatori, e il versetto, l'ultimo versetto conclude dicendo: i pastori poi se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano visto, come era stato detto loro. Queste parole, glorificando e lodando Dio, se ne tornarono glorificando e lodando Dio, noi ce l'abbiamo già nelle orecchie probabilmente, che è la conclusione dell'intero Vangelo di Luca. Quando dopo l'ascensione gli undici tornarono nel Tempio glorificando e lodando Dio. Allora vedete, sembra Luca dire, guardate che gli apostoli hanno tante forme diverse. Possono essere pastori o possono essere inviati, possono essere martiri, nel senso dei testimoni, possono essere tutto ciò e tutto coloro che ci porta una buona notizia. Non serve chiuderli in una categoria. Gli apostoli sono tutti coloro che riescono a rendere lode e rendere gloria a Dio a partire dal fatto che hanno visto, da ciò che hanno visto. Allora l'immagine che ci può accompagnare appunto in questo Natale è proprio l'immagine della mangiatoia. E forse non c'è un luogo migliore per parlarci di Dio, perché ci dice quello che Dio è. Questa parola che si fa carne, ma che non sa parlare, e allora ci dice subito con un gesto che è cibo. Che è cibo e che per vivere ha bisogno di qualcuno che si prenda cura di lui, e di qualcuno che lo avvolga in fasce, di qualcuno che lo venga a visitare, di qualcuno che lo abbracci, che lo coccoli. È un Dio che non ce la fa da solo, dicevamo, e che continua a non farcela da solo. E il Natale è un po' l'antidoto, dicevamo, all'onnipotenza, no? Al nostro desiderio di autosufficienza, perché ci costringe a contemplare qualcuno che sceglie, come Dio, di non farcela da solo, anzi di essere talmente a disposizione di tutti, anche dei pastori. Completamente a disposizione, dove anche dei pastori possono dire qualche cosa su di lui. Non è estraneo alle vicende degli uomini. Ecco, in questa scena, vedete, non c'è niente di religioso, non ci sono incensi, non ci sono le candele, non ci sono le musiche, le campane, ma c'è il Figlio di Dio che si fa vedere. C'è il Figlio di Dio che viene a condividere con l'uomo e con le donne di ogni tempo la loro vita. E questo è il modo in cui Maria e Giuseppe hanno colto e hanno capito che era lo stile di Dio. C'è un santo, un mistico del 500 che si chiama Ignazio di Loyola, che di fronte a questa immagine della nascita dice: provate a pensare quanto Maria e Giuseppe si sono dati da fare per far nascere Gesù nella povertà. Ed è interessante perché sembra un caso, no, che sia finito qui. E invece lui ci dice, cioè, si sono impegnati anche loro tutto sommato, cioè, si sono impegnati a darci una visione, un'esperienza di Dio che ha avuto l'attenzione e la cura di essere presentato come il più povero. Proprio perché stare in mezzo alla vita degli uomini, questa scelta di Dio, è ciò che rende sacre le nostre vite. Non è spostando le nostre vite in quei recinti del sacro che diventano sacre, ma è lasciando entrare Dio dentro le nostre vite quotidiane che diventano sacre. Se un compito ce l'abbiamo è quello di allargare i recinti del sacro, cioè di permettere a Dio di abitare la nostra vita, di permettere di abitare i nostri pranzi di Natale, le nostre cene di Natale, le nostre stalle, le nostre mangiatoie, i nostri luoghi di esclusione. E allora lì diventa sacro quello che viviamo, non pensando di prenderlo e di portarlo da qualche altra parte. Perché Dio è quello che viene, quello che accade dentro la nostra vita. Allora forse appunto se un posto nel presepio possiamo lasciarlo in onore quest'anno è la mangiatoia, proprio come luogo di comunione, ma forse anche ricordarci che in una comunità la mangiatoia è un diritto a turno, cioè a turno per essere mangiati. C'è chi liberamente sceglie di stare nella mangiatoia perché altri lo mangino, almeno per un po', se non ne facciamo appunto il nostro luogo stabile, di fare almeno a turno in una comunità l'esperienza di vivere dentro una mangiatoia, cioè di permettere alle realtà che ci circondano e alle fami delle persone che abbiamo intorno di mangiarci, almeno un po' e almeno per qualche tempo. Allora forse questo è anche l'invito nella preghiera di oggi, di stare davanti a questa scena, di stare davanti ad ascoltare l'annuncio dei pastori e ad ascoltare quali pastori nella nostra vita ci stanno dicendo qualche cosa. Noi non presumiamo più di sapere da dove verrà l'annuncio di salvezza. Sappiamo che viene in modo inaspettato, da quel luogo che ci sorprende e forse appunto da quel concentrato di esclusione che fa parte della nostra vita. Dicevo sociale, religiosa, umana, relazionale, da tutto ciò che pensiamo non abbia diritto di parola, viene la parola. Viene la parola e viene la buona notizia. Viene un annuncio di salvezza per noi e per la nostra vita. Ecco, ci prendiamo e ci raccomandiamo adesso un tempo di solitudine, un tempo di silenzio, un tempo appunto per lasciare che la parola arrivi dentro la vita, dentro la nostra vita. E ci ritroviamo alle 16:45 in cappella per concludere insieme. Buona preghiera.
Un po' pastore.